Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
E come il pan per fame si manduca, così il sovran li denti all'altro pose, lave il cervel s'aggiugne con la nuca.
I versi dal 33° canto dell'Inferno in apertura della nostra trasmissione, che narrano la vicenda del conte Ugolino della Gherardesca, rinchiuso senza viveri nella Torre dei Gualandi insieme ai figli. Secondo la leggenda, vedendo i propri cari spegnersi tra gli stenti, il conte, cedendo ai morsi della fame, si sarebbe nutrito della loro carne. Poscia più che il dolor poté il digiuno. Le parole di Ugolino, interpretate da alcuni esegeti come la prova di un atto di antropofagia, lo hanno fatto passare alla storia come il conte cannibale, spesso rappresentato mentre si morde le mani. Ambo le man per lo dolor mi morsi. Studi più recenti hanno invece portato gli esperti a ritenere che il conte sia morto per una fame opprimente. Con questo celebre e controverso episodio si apre il libro di Angelica Aurora Montanari, intitolato dantescamente Il fiero pasto, antropofagie medievali, pubblicato recentemente dalla casa editrice Il Mulino. In oltre 200 pagine la giovane medievista affronta un fenomeno oscuro ed inquietante, al quale, ad eccezione dei lavori sul corpo di Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, è stata dedicata sinora scarsa attenzione dalla storiografia. Il cannibalismo nell'Occidente medievale, forma estrema di tanatoprassi, attestata nelle rappresentazioni letterarie, dalla Divina Commedia al teatro barocco, da Rabelais a Defoe, di cui si trovano tracce in documenti d'archivio, cronache cittadine, testi agiografici, teologici e medici, e anche nelle fonti iconografiche. Analizzando questa ricca documentazione, l'autrice propone un lungo viaggio nella storia, dai primi secoli del cristianesimo fino all'età moderna, un viaggio che ripercorriamo nella trasmissione di oggi. Angelica Aurora Montanari, buongiorno.
Buongiorno.
Attraverso una lunga indagine lei ha scoperto che nel Medioevo, in determinate circostanze, gli uomini hanno praticato il cannibalismo, sebbene l'antropofagia non fosse praticata in maniera diffusa e sistematica. In quali occasioni avveniva una delle esperienze più estreme e inumane che l'essere umano possa conoscere?
Svolto un'indagine molto ampia, durante la quale sono emersi un buon numero di casi di antropofagia non praticati in maniera sistematica ma episodica. Questi episodi potevano avvenire per fame, soprattutto, ma non soltanto, anche nel caso di rivolte, oppure a scopo medico o a scopo rituale. Gli episodi dovuti alla fame sono attestati in modo abbastanza diffuso durante tutto l'arco del Medioevo, durante carestie, assedi, circostanze di guerra. Gli episodi delle rivolte sono concentrati soprattutto in Italia, nell'Italia centro-settentrionale. I casi di medicina sono anche questi, insomma, hanno un'attestazione abbastanza varia e diffusa, e l'antropofagia rituale, si tratta soprattutto di casi di necrofagia, di rituali appunto di antropofagia familiare e rituali di questo genere sono attestati per lo più in Oriente, dai viaggiatori appunto occidentali che intraprendevano viaggi di commercio, di affari e che si trovavano a contatto più o meno diretto con usanze diverse che io ho studiato dall'ottica occidentale.
Si trattava comunque di casi sporadici, appunto, come dicevamo, non di casi molto diffusi, è così?
Assolutamente, non possiamo dire che fu una società in cui il cannibalismo ha avuto una rilevanza alimentare o rituale costante. Ciononostante, questi episodi accadono in momenti molto particolari, quindi hanno una rilevanza simbolica molto forte, soprattutto quelli che non sono dovuti alla fame, ed è questo che è sicuramente il lato più interessante.
Immagino che questi casi si verificassero soprattutto nei momenti di crisi della società in generale?
Assolutamente, c'è la crisi nutrizionale di cui abbiamo detto qualche cosa, ma anche la crisi politica. In questi casi era in genere una crisi del governo, della reggenza, della città a scatenare una rivolta, in conseguenza della quale avvenivano episodi di grande violenza, dei veri e propri scempi all'interno dei quali il massimo oltraggio era quello di divorare il corpo del nemico ucciso, che poteva essere il signore della città accusato di aver fatto un cattivo governo, oppure poteva essere qualcuno che aveva ucciso magari il signore della città o una vendetta privata, a seconda della casistica possibile.
Come se ormai stesse diventando un fatto abituale il mangiare carni umane, un tale ne portò di cotte per metterle in vendita al mercato di Tournus. Quasi si trattasse di comune carne animale. Arrestato, l'uomo non negò quella colpa. Fu allora immobilizzato e bruciato sul rogo. La carne venne seppellita, ma un altro la dissotterrò di notte e la mangiò, finendo egli pure bruciato.
Era la testimonianza della pratica di cannibalismo avvenuta durante la grave carestia del 1032, tratta dalla cronaca di Rodolfo il Glabro. Quando si pensa ai mangiatori di uomini, si immaginano individui mostruosi o malvagi, simili agli orchi delle leggende o delle fiabe. Erano davvero così? Angelica Aurora Montanari, si può tracciare un identikit del divoratore di carne umana?
Si può sicuramente tracciare un identikit dell'immagine del divoratore, cioè di quello che veniva immaginato come e quindi veniva raccontato come il divoratore di carne umana. E in questo caso sicuramente corrispondeva agli attributi della sauvagerie, quindi di una ferinità atroce, ci sono descrizioni insomma molto crude degli attori di cannibalismo, dei protagonisti. In verità, purtroppo, volendo insomma ricostruire con precisione storica il ritratto dell'antropofago, è abbastanza difficile perché non vengono date notizie precise sui carnefici, sono piuttosto le vittime a essere descritte. In particolar modo nei casi delle carestie le notizie sono abbastanza generiche, sono riportate in qualche riga e diffuse in un territorio abbastanza vasto, viene detto, non so, in Borgogna ci fu una fame tremenda a causa della quale l'uomo divorò l'uomo. Più precisi sono i casi delle rivolte, nei quali però è piuttosto la vittima a essere descritta, quindi il signore della città, come dicevo, colui che era accusato di fare il malgoverno. Sui carnefici la fonte rimane un po' vaga anche per opportunismo, per descrivere insomma la rivolta come un moto di folla e non come qualcosa causato da un singolo. Questa è una costruzione retorica che avviene molto spesso nelle testimonianze.
Non è facile dunque per lo storico tracciare un profilo del cannibale che spesso è prima omicida. Ecco, più difficile cercare appunto, come diceva, di ricostruire il profilo delle vittime di cannibalismo, anche perché probabilmente le fonti sono silenti al proposito.
Sì, cioè sulle vittime ci sono un po' più di informazioni, sui cannibali rimangono un po' più nel vago, un po' più nell'oscuro. Cioè, nonostante nell'immaginario abbiamo ritratti più precisi, cioè ad esempio un grande tema letterario che è quello della madre antropofaga, che rientra anche poi nella casistica delle descrizioni delle carestie, cioè vengono citati episodi di antropofagia familiare, e in questo caso abbiamo non soltanto delle descrizioni letterarie, ma anche un grande numero di immagini che descrivono le antropofaghe. Chiaramente si tratta di un tema letterario, quindi insomma non sono personaggi reali, ma la personificazione di episodi che potevano avere avuto luogo.
Dunque, spesso gli antropofagi, i divoratori di carne umana, erano uomini, erano maschi. Lei parlava appunto di figure femminili. Ci sono stati anche casi di donne antropofaghe che lei ha trovato nei documenti?
Sì, assolutamente. Come carnefici le donne sono presenti. Sono raramente citate invece come vittime, forse anche a causa di una diffidenza medievale verso il corpo della donna, quindi che mangiato poteva comunque mantenere un'impurità capace di contaminare chi assumeva la carne umana. Come divoratrici invece sono presenti, sia citate nelle cronache, viene proprio detto in alcuni casi che durante le rivolte furono le donne a fare scempio del corpo del nemico ucciso per vendicarsi di un suo atteggiamento negativo nei confronti di altre donne, oppure figure letterarie. Nelle figure letterarie insomma troviamo tantissimi personaggi, c'è cioè il tema del cuore mangiato, dove c'è sempre la sposa fedifraga a cui viene dato da mangiare il cuore dell'amante, un tema molto diffuso nel Medioevo. Ci sono madri divoratrici, la donna è assolutamente molto presente.
In generale nella mitologia comunque il divoratore, il cannibale è molto presente.
Sì, questo è un tema
anche
che viene
nei testi sacri.
Sì, assolutamente un tema che viene dalla classicità, dove è presente soprattutto come tema di teofagia, quindi il dio che mangia i figli, l'antropofagia materna, ed è assolutamente molto diffuso nel corso anche del Medioevo.
L'accusa di cannibalismo rituale che lei evocava all'inizio, Angelica Aurora Montanari, viene imputata in epoca moderna, ma forse sin dal Medioevo, agli eretici nemici interni della cristianità. Con quali esiti?
Con esiti catastrofici, nel senso che è un'accusa molto violenta, che fu usata contro gli eretici, ma prima era stata usata contro i cristiani, in seguito sarà ribaltata contro gli ebrei sotto altre forme, spasserà contro le streghe e confluirà nello stereotipo del sabba, ed è un'accusa molto forte. Si cercava in questo modo, attribuendo dei rituali di cannibalismo, specialmente rivolti contro bambini o contro esseri indifesi, si cercava di emarginare dei gruppi scomodi, diciamo, dall'ambito sociale, e questo sicuramente dava dei risultati di esclusione e di emarginazione sociale molto, molto forti. E vediamo che paradossalmente furono appunto i primi cristiani a essere accusati, ribaltarono a loro volta l'accusa contro i pagani, poi contro gli ebrei, gli eretici, le streghe, con una continuità quindi dall'alto Medioevo fino al basso Medioevo e in epoca moderna, dove esplode, come dicevo, con lo stereotipo del sabba, l'accusa contro le streghe, che causò tantissimi processi e tantissime condanne, quindi purtroppo tantissime persone che persero la vita anche a causa di accuse di questo genere.
Il percorso che porta al cannibalismo rituale rivolto all'ebraismo è comunque molto più complesso rispetto a quello rivolto contro l'eresia, è così?
Sì, soprattutto è diverso, esplode in un momento diverso, a seguito soprattutto dell'importanza assunta dal culto anche eucaristico, e ha una forma anche diversa, nel senso che mentre contro gli eretici l'accusa tipica era quella di divorare sotto forma di ceneri i figli interni alla stessa comunità eretica, quindi i figli dei membri della setta sarebbero stati uccisi e poi dopo polverizzati e divorati sotto forma di pozioni magiche capaci di contaminare e di trasmettere l'eresia. Per gli ebrei si trattava dell'uccisione di fanciulli cristiani, quindi l'accusa fondante era quella di rapire e uccidere ritualmente i bambini dei cristiani replicando il deicidio, quindi cercando di vendicarsi su Cristo, perché gli ebrei avrebbero avuto appunto un odio terrificante contro Cristo. Questa era l'accusa fondante di omicidio rituale contro le comunità ebraiche.
Parlava prima di Sabba delle streghe, un fenomeno, la stregoneria, che ha coinvolto anche le nostre regioni. Streghe e stregoni accusati di antropofagia negli innumerevoli processi a loro carico. Perché questa recrudescenza?
Le ragioni delle accuse di antropofagia alle streghe, secondo me, derivano da comunque un incrementarsi dei processi alla stregoneria in generale. Cioè, le ragioni dell'accusa di cannibalismo sono sicuramente legate all'espandersi del fenomeno della caccia alle streghe, che è tipico appunto del XV e soprattutto XVI secolo, e all'interno di questo diffondersi della paura della strega, dei processi eccetera eccetera, viene recuperata quella che era l'accusa più forte, quindi quella che era l'accusa più capace di avere un'influenza molto forte nell'ambito del processo. Io credo che sia collegato a questa situazione.
Un altro aspetto molto interessante del suo libro, di cui lei parla, è il fenomeno del divoramento del nemico politico, del tiranno, a cui accennava poco fa. Quali casi ha trovato a questo proposito, in particolare?
Ho trovato una quindicina di casi tra il XIV e il XVI secolo, diffusi per lo più nelle città dell'Italia centro-settentrionale. E sono casistiche varie, che vanno dai tirannicidi alla vendetta personale, all'uccisione di colui che aveva a sua volta assassinato il signore della città, e che sono attestati per lo più dalle cronache. Ci sono numerose città: Firenze, Forlì, Milano, Brescia. Un caso tipico, ad esempio, che possiamo ricordare è quello del 1343, che avvenne a Firenze, quando scoppiò la rivolta contro Gualtieri di Brienne, duca d'Atene, che era stato chiamato per tenere la signoria della città, e si era tuttavia inimicato le famiglie più in vista del territorio fiorentino. Quando scoppia la rivolta, il Brienne riesce a rifugiarsi all'interno appunto del suo palazzo, ma per rompere l'assedio consegna come prezzo per la sua libertà un suo sottoposto, che è Guglielmo d'Ascesi o d'Assisi, appunto a seconda che sia o meno italianizzato in versione moderna il nome, che viene consegnato alla folla insieme con il figlio, e la folla ne fa scempio squartandolo, e poi dopo dicono le cronache che le loro carni vengono divorate crude e cotte. Ecco, questo è un esempio, insomma, come ce ne sono tanti nell'ambito italiano, di come poteva sinteticamente avere luogo la rivolta e soprattutto delle notizie che noi abbiamo attraverso le cronache.
Ingredienti: cadavere umano a piacimento, mirra, aloe, spirito di vino ottimo. Norme per la preparazione: lasciare il cadavere un giorno intero e una notte in tempo sereno, all'aria, dove li dia il sole e la luna. Tagliare la carne in fette. Aspergere le fette con mirra e un quarto di aloe e polverizzare finemente. Lasciar riposare il tutto 4 o 6 ore. Intingere le fette in spirito di vino ottimo e lasciare a macerare per 3 o 4 giorni, passati i quali si suspenderà all'aria e coperto per 10 o 12 ore. Inzuppare nuovamente in spirito di vino e porre all'aria in loco secco e ombroso, come sarebbe la stufa di un forno, dove si cuoce il pane, sino a che dette fette siano benissimo secche, che paia carne seccata al fumo.
Un altro aspetto molto interessante è l'uso di parti del corpo umano o di membra ricavate da salme per confezionare farmaci, come abbiamo sentito nel passaggio tratto da un testo stampato a Venezia alla fine del 600, che lei riporta nel suo libro. Era una pratica molto diffusa?
Assolutamente sì. Il passaggio che avete letto è un passaggio già tardivo, ma il fenomeno di usare parti del corpo umano ha uno sviluppo fino dalla tarda antichità, ed in particolar modo si concentra nell'uso di un medicinale chiamato mumia, la mumia terapeutica, che non è la nostra mummia con due M, ma era all'inizio una miscela di bitume e pece reperibile presso i sepolcri. Col passare del tempo succede che viene fraintesa la descrizione di questo medicinale negli erbari e nei trattati medici e viene copiato come lo stesso succo dei cadaveri che uscivano appunto dai sepolcri, per cui pian piano quella che era una miscela di bitume e pesce si trasforma nel vero e proprio succo di cadavere e con il passare dei secoli fino ad arrivare al passaggio con l'età moderna diventa la carne stessa dei morti mummificati o sepolti, e per questo si sviluppa di più, insomma, a partire dal XV secolo la vera e propria descrizione all'interno dei trattati medici di come realizzare questo medicinale, quindi ci sono proprio descritti i passaggi per produrlo, essiccare la carne e così via, e questo era sicuramente, a giudicare insomma quantomeno dalla presenza all'interno dei trattati, era sicuramente un uso molto diffuso.
Il cannibalismo è un fenomeno oscuro e inquietante, un'ombra che si insinua con una certa frequenza nella storia della cultura occidentale, che sembra aver esercitato una grande attrazione sul pensiero europeo, nelle grandi opere letterarie, nella letteratura di viaggi o anche nelle arti figurative. Gli storici, poco inclini, ad eccezione di grandi nomi della storiografia francese come Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, si sono dedicati poco a tematiche legate al corpo. Il libro di Angelica Aurora Montanari, Il fiero pasto, antropofagie medievali, pubblicato recentemente dalla casa editrice Il Mulino, che affronta il tema storico del cannibalismo in Occidente, si distingue per ricchezza e originalità. Ne abbiamo parlato nella trasmissione di oggi. Da Brigitte Schwarz un augurio di buona lettura e un cordiale a risentirci.